Ave Maria, cari amici, eccoci insieme qui nella nostra rubrica dedicata alla fede e alla scienza. La domanda di questa settimana, cari amici, che vogliamo affrontare è la seguente. Quali sono le potenzialità della scienza umana? Sicuramente, cari amici, possiamo dire che le potenzialità della scienza umana sono enormi. Abbiamo visto come la scienza e la conseguente tecnologia hanno cambiato il mondo. Soltanto 200 anni fa si viveva in una maniera non molto diversa da come si viveva, per esempio, ai tempi degli antichi romani, nel primo, secondo, terzo secolo d.C., perlomeno questo nel nostro mondo occidentale. Anzi, alcune abitazioni, ecco, come erano quindi le abitazioni ai tempi degli antichi romani, alcune ville imperiali ci appaiono addirittura più maestose, più comode, più addirittura tecnologiche, di come erano le case o anche se volete le regge dei re. Nei secoli del 1500, del 1600, anche del 1700. Poi, a partire dalla epoca cosiddetta industriale, si è visto un'esplosione non solo delle conoscenze umane, ma delle applicazioni di queste conoscenze alle abitazioni, alle navi, ai mezzi di trasporto. Abbiamo visto che cosa è significato l'invenzione dei motori prima a vapore, prima ancora dei motori elettrici che sono stati inventati prima dei motori a vapore, poi dei motori delle nostre automobili, ecco, le cosiddette a combustione interna, quindi motori che attualmente sono addirittura arrivati a un livello di perfezionamento incredibile. È vero, tutto è cambiato, poi c'è stato anche l'avvento della elettricità, quindi non so, dell'illuminazione, a partire dall'invenzione della lampadina, fino all'invenzione dei transistor che risale soltanto al 1956. E oggi abbiamo dei computer, abbiamo delle navicelle spaziali. Abbiamo, insomma, un mondo che si è trasformato in maniera incredibile. Grazie a che cosa? Grazie alla scienza e alla tecnologia. Ma dunque la scienza può tutto, può risolvere anche tutti i nostri problemi che riguardano anche la vita umana, che riguardano anche la durata della nostra vita, la nostra salute. Insomma, quanto possiamo affidare della nostra speranza, alla scienza e alla conseguente tecnologia. Sicuramente moltissimo, ma adesso vedremo come in effetti la scienza non è onnisciente, non è onnipotente la tecnologia. Perché? Beh, a partire, possiamo dire, dalla metà del 1800, forse anche qualcosa di prima, ci si è accorti che esistono dei problemi che affliggono la regina della scienza, che è la matematica. In altri termini, personaggi illustri, matematici grandissimi, come Giuseppe Lagrange, o come altri, come Henri Poincaré, che erano i cosiddetti meccanici celesti, perché si occupavano dello studio della dinamica dei corpi celesti, la cosiddetta meccanica celeste, come si muove il Sole, come si muove la Terra, come si muove la Luna, come si muovono i pianeti, come si muovono le stelle. Beh, fin dai tempi appunto di Lagrange, che operava nella città di Torino, quindi nella nostra Italia ottocentesca, si fino alla fine del 1800, quando c'era anche Henri Poincaré, ci si accorse che non tutto era conoscibile, non tutto era calcolabile. Per esempio, questi scienziati che si occupavano appunto delle orbite dei corpi celesti si accorsero che mentre è possibile, e la cosa era fattibile fin dal 1500-1600, cioè conoscere il movimento di due corpi celesti, tipicamente la Terra che orbita intorno al Sole, ci ricordiamo le leggi di Keplero che descrisse proprio con precisione come si muove la Terra intorno al Sole. Se si passa però a soli tre corpi, quindi Sole, Terra, Luna, il problema diventa irresolubile. Non si riescono a risolvere le equazioni della dinamica, le equazioni di Newton applicate, e sono anche molto semplici, applicate a tre soli corpi celesti. Insomma, non si riusciva a calcolare in maniera chiusa, come si usava a dire, le orbite, i movimenti di tre corpi celesti. Poi che cosa successe? Che nel 1963 uno studioso del clima, quindi della dinamica dell'atmosfera anche, di nome Edward Norton Lorenz, pubblicò un articolo che fu sconvolgente, che è diventato poi una pietra miliare dello studio della dinamica dei corpi, perché Lorenz si accorse che esistono dei sistemi dinamici. In quel caso lui stava studiando il movimento dell'aria, quindi fatta come un gas, appunto, che si muove sotto l'azione del sole, delle pressioni, quindi il vento, eccetera. Beh, le equazioni che regolano il movimento dell'aria manifestano una caratteristica particolarissima, cioè sono sensibili in maniera esponenziale rispetto alle condizioni iniziali. Per cui un sistema dinamico come quello dell'atmosfera, partendo da delle condizioni iniziali di studio poco differenti, evolvono in una maniera completamente diversa. Questo rende questi sistemi, eppure scientificamente deterministici, perché le equazioni sono ben note, manifestano un'evoluzione che è di fatto imprevedibile. Ci fu quindi fu coniato questo esempio che non è soltanto paradossale, ma ha una grande validità, che il battito di ali di una farfalla in Europa può cambiare il tempo in Oceania, in Australia, e viceversa, una farfalla in Australia può cambiare il tempo che ci sarà in Italia, in Europa. Com'è possibile tutto questo? Perché queste equazioni soffrono, e lo possiamo proprio dire, del fenomeno del caos. Che significa questo? Significa che c'è una sensibilità estrema, potremmo dire quasi infinita, dell'evoluzione di questi sistemi dinamici, anche quello dei tre corpi, rispetto alle condizioni iniziali nelle quali noi poniamo e studiamo questi sistemi. Una piccola variazione, quindi un battito d'ali che determina una piccola variazione di pressione in un luogo, può determinare a lungo andare un'evoluzione completamente diversa dell'atmosfera. È un fatto reale al quale non c'è rimedio. Il caos rende praticamente le nostre predizioni inservibili, perché noi non possiamo conoscere con precisione infinita E come ci dice anche la meccanica quantistica, non possiamo conoscere con precisione la velocità e la posizione anche di una particella e di una particella elementare. Questo che cosa significa, cari amici? Significa che il calcolo, quello che noi riponiamo come fiducia nei grandi calcolatori elettronici, le previsioni del tempo, saranno sempre imprecise. Potranno prevedere il tempo in un lasso temporale limitato, ma non possono prevedere come sarà il tempo a distanza di anni o decenni, con precisione. Poi sì, certo, possiamo parlare del clima, possiamo parlare dei valori medi, come prevediamo che sarà la temperatura, come sarà diciamo, le condizioni dell'atmosfera terrestre anche a distanza di anni, ma sono previsioni statistiche, sono previsioni intrinsecamente affette dalla presenza del caos. Quindi, cari amici, coloro che studiano il clima, coloro che studiano anche le condizioni meteorologiche, sono perfettamente a conoscenza di questa intrinseca limitazione dei modelli matematici che descrivono la dinamica dell'atmosfera. Possiamo usare un computer comunque veloce, avremo sempre questa operativa indecidibilità, imprevedibilità dell'evoluzione del tempo. Poi c'è un altro fatto molto importante che pure è stato scoperto intorno agli inizi però del 1900, intorno al 1930, arrivò un altro colpo di grazia a questo desiderio di questo anelare alla onnipotenza della conoscenza scientifica. Quest'altro colpo di grazia fu inferto negli anni 30 del secolo scorso da alcuni studiosi, come per esempio Kurt Gödel, i quali si accorsero che nella stessa formulazione delle teorie, nella stessa matematica addirittura, la verità è sfuggente. Qualsiasi sistema formalizzato, come per esempio può essere l'algebra o non so, l'analisi matematica, la logica matematica, ebbene ci sono delle affermazioni, come ha scoperto Gödel, che possono essere vere o false, ma noi non sapremo mai dimostrare che siano vere o false. In altri termini, esistono delle enunciazioni, delle affermazioni che si dice che sono indecidibili. E questo a prescindere dalla correttezza, dalla coerenza del sistema formale. Quindi facciamo un esempio molto specifico. Ci sono alcune affermazioni che riguardano i numeri primi, per esempio su come sono distribuiti i numeri primi, che sono stati descritti per esempio anche da Riemann, un matematico austriaco, il quale fece delle ipotesi sulla distribuzione dei numeri primi, che appaiono distribuiti in maniera casuale. Ecco, i numeri primi sappiamo sono quei numeri che sono divisibili soltanto per uno e per se stessi, come per esempio il numero 5, il numero 7, il numero 13 e altri, sono infiniti in realtà, come ha dimostrato lo stesso Euclide 300 anni prima di Cristo. I numeri primi sono infiniti e sembrano presentarsi a sorpresa. Non abbiamo una regola per riconoscere se un numero primo è vicino o lontano in questa grande successione dei numeri che va da 1 fino all'infinito. Quindi i numeri primi sono qualcosa di misterioso. Riemann fece un'ipotesi su un particolare, un po' tecnica, comunque disse che se qualcuno poteva prevedere dove erano gli zeri, cioè i numeri che annullavano la sua funzione, la funzione di Riemann, zeta di Riemann, poteva dire qualcosa sulla distribuzione dei numeri primi. Beh, anche questa affermazione di Riemann, noi anche al momento attuale non sappiamo se è vera o falsa. potrebbe appartenere a quella categoria di affermazioni che nell'ambito della nostra matematica, nella teoria dei numeri, delle funzioni, eccetera, sono affermazioni non dimostrabili, per quanto sia ingegnoso il matematico o lo scienziato che tenti di risolverle. Questo, cari amici, questo teorema di Kurt Gödel, il teorema di incompletezza, fu un colpo di grazia per tanti, come per esempio matematici come Hilbert e altri, i quali pensavano, come magari pensiamo noi oggi, che tutte le cose si possono dimostrare vere o false, che la matematica può conoscere tutte le cose che per esempio descrivono la fisica o la meccanica quantistica, eccetera. Non è così. Purtroppo nella stessa matematica ci sono delle verità o delle falsità di cui non sapremo mai dimostrare che siano vere o false. Un altro colpo quindi alla conoscenza umana. In pratica ci ritorna nella mente che cosa? Un'affermazione che fece San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, quando disse che la nostra conoscenza è imperfetta ed è imperfetta la nostra profezia. Vi ringrazio, a risentirci fra 7 giorni. Ave Maria.